Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Allora, immagina di avere una malattia grave, che tanti hanno, una malattia molto diffusa in questo luogo, ma quasi nessuno, nemmeno tutti i medici, sanno la cura. A te Dio permette di trovare un medico che capisce la malattia e capisce la cura, e lui riesce ad ottenerti la medicina giusta, ti spiega le dosi giuste, quanto spesso devi prenderlo, e allora vai a casa. Però visto che hai una vita piena di pensieri, di tante cose per la testa, per qualche giorno ti ricordi di prendere la medicina, è una medicina che bisogna prendere per mesi. E poi cominci a dimenticare, fai un giorno sì, 2 giorni no, poi un giorno sì e 5 giorni no, poi un giorno sì e 20 giorni no, e poi dimentichi proprio. La tua vita va avanti ma non guarisci, anzi peggiori. Non migliora la tua salute. Quanto è triste un comportamento così? Quando Dio ci permette la medicina giusta, è importante prendere la medicina. Perché non tutti hanno la medicina giusta. Io sono cresciuto con una malattia e lì i dottori non sapevano curarmi. Solo dopo anni ho scoperto la medicina. Non sempre ho usato la medicina. Nonostante la benedizione di aver finalmente trovato la medicina, sono stato stolto. Allora, stasera vogliamo parlare dell'importanza di prendere la medicina. Viviamo in un luogo e in un'epoca in cui abbiamo tutti qui libero accesso alla parola di Dio. Abbiamo tutti insegnamento. Tutti voi grandi sapete leggere, tutti. Non siete come certe persone che abbiamo conosciuto, analfabete, che dovevano chiedere alla nipote di leggere per loro, perché non sapevano loro leggere. Non siamo come persone in certi posti dove la Bibbia non è disponibile, oppure una Bibbia per 50 o 60 persone. Vi ho raccontato di un posto dove avevano preso, tolto la Bibbia e diviso in 50 o 60 pezzi, e ognuno aveva un certo tot numero di giorni che poteva tenere il suo pezzo, poi dovevano tutti dare a qualcun altro che non aveva ancora un pezzo, e doveva fare il giro di tanti, centinaia di membri, questi pezzi della Bibbia divisi, e tu avevi il tuo pezzo forse una volta ogni qualche anno al massimo. Tu potevi leggere quel pezzo per quella settimana, e poi non la vedevi più per qualche anno. E così avevano la Bibbia. Invece noi la Bibbia abbiamo tutti, se lo vogliamo anche due. Abbiamo insegnamenti tutta la settimana. Dio ci ha permesso di avere un pastore a tempo pieno che posso dedicarmi di più a preparare insegnamenti, che anche quella è una benedizione, mi rendo conto. E non solo, viviamo dove abbiamo tutti quanti abbastanza da mangiare, perché se tu non hai trovato niente da mangiare oggi, non stai lì leggendo, sei ancora fuori fino al buio cercando qualcosa da portare ai tuoi bambini che stanno piangendo perché hanno fame. E allora noi non sappiamo cosa vuol dire arrivare alla fine della giornata ancora non avendo mangiato niente da almeno ieri o l'altro ieri. E quindi no, anche se avessimo la Bibbia non avremmo tempo di leggerla perché dovremmo andare a cercare ancora qualcosa per i piccoli. Tutte queste cose non conosciamo, quindi la Bibbia abbiamo. Possiamo leggere, abbiamo quei lavori con quel livello di essere benestanti che preoccuparci di avere da mangiare non dobbiamo, quindi abbiamo volendo tempo da leggere, da studiare. Quindi abbiamo ricevuto moltissimo, che tanti non hanno. Siamo riccamente benedetti. Allora la domanda, stiamo usando quello che abbiamo ricevuto? Stiamo crescendo? Stiamo mettendo in pratica il cibo o posso usare l'esempio, la medicina che il Signore ci dà per guarire le malattie spirituali che abbiamo di, che sono peccati, e sono un esempio, perché il peccato non è una malattia in un certo senso, è un, siamo colpevoli, ma la malattia dell'orgoglio, dell'egoismo, della dubitare Dio, tutte queste malattie, stiamo usando la medicina che Dio ci dà in dose, tramite la lettura, tramite l'insegnamento, che ci fa capire peccati, modi in cui possiamo crescere e diventare più come Cristo. Stiamo crescendo usando la medicina o il cibo spirituale che abbiamo. Allora, chi sta in fondo? Laura, mi prendi l'acqua? Ok. Nella vita cristiana è estremamente importante capire le verità bibliche. Una parola che potremmo dire, oltre a capire, che ascoltare, perché quando la Bibbia parla di ascoltare, vuol dire di cuore, implica il cuore. Si può sentire senza ascoltare, ma ascoltare nella Bibbia è proprio un verbo attivo. Infatti, bisogna capire che uno che sta parla il coniuge, parla un figlio, sì, ti sto ascoltando. No, non stai ascoltando, stai sentendo, ma non stai ascoltando. Ascoltare vuol dire mettere giù quello che stai facendo e guardare negli occhi e pensare, concentrare su quello che ti stanno dicendo. Quello è ascoltare, quindi implica comprendere. Allora, la Bibbia parla di ascoltare la verità, che è importantissimo, e poi dice non solo è importante ascoltare la verità, ma è importante mettere in pratica le verità che abbiamo ascoltato. Serve come dire cercare la medicina giusta e poi prendere la medicina giusta. Allora, un brano che parla di questo molto importante è Matteo 7. Leggiamo da 21. Matteo 7 da 21. Trovate questo nelle vostre Bibbie. Allora, Gesù sta parlando parole molto importanti, 7, 21 a 27. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, noi non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Perciò, chiunque ascolta, questo ascoltare di, appunto di capire, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impetto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. In questo brano Gesù spiega la cosa importante, non è solo di dire di appartenere a Gesù, ma di avere Gesù come Signore, che vuol dire seguire Gesù nella vita, nella pratica. La vera fede non è una questione di parole, ma di fatti. È una questione di veramente seguire Gesù nelle decisioni di ogni giorno, le piccole decisioni. Come rispondo? Come faccio? Come penso? Avere Gesù vuol dire seguire Gesù, fare la volontà di Dio nelle piccole cose di ogni giorno. Perché ci sono tante più decisioni piccole di quanto ci sono grandi. Ci sono poche decisioni grandi, ma tutti i giorni ci sono quelle piccole. Per avere una vita fondata sulla roccia, bisogna ascoltare Gesù e poi mettere in pratica quello che si ascolta. Ricordiamo quindi che ascoltare richiede un impegno, vuol dire ascoltare per veramente afferrare il senso. Ogni genitore qua con un figlio di una certa età sa cosa vuol dire parlare, il bambino ti sente ma non ti ascolta. Se stai parlando di bambini, venite che c'è il vostro dessert preferito, sentono e ascoltano, anche da distanza, hanno un orecchio straattento. Ma se si tratta di qualcosa, bambini, mettete giù tutto e adesso andate a letto, sembra che siano sordi. Ma sono solamente i bambini che sembrano sordi? No, anche noi adulti delle volte non vogliamo sentire certe cose. E non è un problema di udito, ma è un problema più profondo di cuore. Quindi, per avere la vita fondata sulla roccia, dobbiamo impegnarci a ascoltare le verità di Dio, veramente ascoltare, e poi di vivere, praticare quello che abbiamo ascoltato. Dobbiamo vivere le verità che impariamo. Allora, vorrei parlare di come vivere. Questo, infatti, è lo scopo principale di questo studio, è come mettere in pratica gli insegnamenti che trovo tutti i giorni leggendo la Bibbia e quello che sento nei sermoni, studi, eventuali libri, conversazioni, quelli che mi colpiscono e so che Dio mi sta parlando. È vero, Signore, è vero. Ho bisogno di credere più quello, o vivere così, o ravvedermi da quel peccato, non vivere più così. Chi è che un vero credente sa esattamente cosa vuol dire sentire un insegnamento, leggere qualcosa e dire sì, Signore, è vero. Sappiamo tutti, perché lo Spirito Santo tocca il cuore di ogni vero credente tramite la parola, letto, predicato, quello che è, e ci colpisce, e sì, Signore. Ma come posso passare da sì, Signore, a vivere quello che ho visto? Che molto spesso, dopo pochi giorni o settimane, quello che ho visto, tanto convinto, ho ormai dimenticato. Come possiamo passare dal vedere e credere a vivere? Questo è quello che voglio dire fra alcuni minuti. Prima vorrei brevemente menzionare le conseguenze per chi mette in pratica gli insegnamenti di Gesù e chi non li mette in pratica. Notiamo che ci sono le tempeste sia nella vita di chi mette in pratica, sia nella vita di chi non mette in pratica. Le tempeste, i torrenti, i venti, le difficoltà, le ingiustizie, la morte di persone care, le malattie, perdere il lavoro, tutte le cose difficili della vita arrivano a tutti. Quello che cambia non è quello che arriva, ma quello che succede nella vita di chi ascolta o non ascolta. Chi ascolta e mette in pratica gli insegnamenti è come un uomo che costruisce la casa sopra una roccia. Quando arrivano le tempeste, le difficoltà, i dolori, l'ingiustizia, la persona fondata su Cristo resiste, non crolla, resta in piedi, continua ad avere pace in Cristo Gesù, continua a portare buon frutto. Salmo 1 parla di questo. Continua ad avere gioia. Infatti si trova fortificata tramite le tempeste. Invece la persona che sente, ah sì, Signore, ma poi poco cambia. E poi dopo un'altra settimana, altri insegnamenti, altre letture, altri sermoni, oh sì, Signore, e poi si dimentica tutto, o quasi tutto. Quella persona, arrivano a lui le tempeste, i venti, le piogge, e egli crolla. Mancherà la gioia, mancherà la pace, avrà una vita sprecata, avrà pochissimo frutto, avrà un grande rimpianto. Come vuoi vivere tu? Vuoi un rimpianto o vuoi la gioia? Vuoi una ricompensa o vuoi rimpianto? Vuoi dare gloria a Cristo e gioire in Lui? O vuoi affliggerti e autoflagellarti sempre perché stai camminando male e ti butta giù, e non è quella la soluzione. Io posso autoflagellarmi tutti i giorni, ma non mi fa crescere. Cristo ci invita a una vita sovrabbondante, una vita di gioia. Allora, la cosa importante è di imparare a mettere in pratica le verità che Dio ci dimostra. La cosa importante non è di avere la testa piena di dottrina giusta, è di avere dottrina giusta che vivo. Questa è la cosa importante. Ma non è naturale fare così. Non è naturale. Non arriva automaticamente. Richiede impegno, pratica, aiuto e perseveranza. Allora, a livello pratico, come possiamo mettere in pratica le verità di Dio che ci dimostra, che Lui ci mostra nella lettura, nei sermoni, parlando con altri credenti? Come possiamo mettere in pratica le verità che Dio ci fa capire? Prima di tutto serve parlare ogni giorno delle verità di Dio. Serve valutare ogni insegnamento e confrontare la mia vita con quello che ho sentito. Perché se io sento, ho letto di Gesù che camminava sull'acqua e ha rimproverato i discepoli che avevano mancato la fede. Oppure quando lui dormiva, nella barca e c'era la tempesta e si dice, non ti importi di noi, stiamo morendo. O uomini di poca fede. Allora, se io leggo quello e non penso a me stesso, Signore, ci sono le situazioni in cui io ho poco fede, in cui io mi agito, in cui io mi turbo. Rara è la persona che con una onesta autoesame non arriverà a dire, oh sì, Signore. Allora, se io non arrivo a valutare quello che ho scoperto qui, l'importanza di fidarci di Cristo, alla mia vita, è quasi inutile quello che ho letto. Non mi giova niente. È come scoprire la meridina giusta, oh grazie dottore, portare a casa e lasciare sulla scaffaratura senza neanche aprire la bottiglia. Poi voglio dire una cosa, sapete perché noi non cambiamo? La settimana scorsa nello studio su come recuperare il tempo ho detto che ci sono tre motivi naturali per cui facciamo quello che facciamo. Ricordate questi tre? Sto per darvi un quarto, che Serena mi ha ricordato che non avevo detto. Uno, perché è la cosa che sembra più facile. Non voglio disturbi, non voglio dolori, cerco la cosa più facile. Uno, perché ci promette una soddisfazione a corta durata, giusto? Qual era il terzo? Quello che è più urgente, perché magari spesso perché non avevo organizzato le cose in modo giusto prima, e allora arrivo con la scadenza proprio lì. E il quarto motivo per cui facciamo quello che facciamo, il quarto motivo che è quello che forse è quello più frequente per cui facciamo quello che facciamo, quello fa parte di avere un piacere, perché è un modo di essere soddisfatto, come? Quello fa parte del voler piacere, sai, godo quello che faccio. C'è un altro motivo che credo, avendo valutato, che sia quello più frequente, è quello che abbiamo sempre fatto e nemmeno pensiamo. Sono cresciuto facendo così, o almeno da anni faccio così, e quando arrivo a quel tipo di situazioni non ci penso nemmeno, faccio quello. Allora il problema è che io faccio una certa cosa in un sermone, in una lettura, oh Signore, io ho bisogno di fare diversamente. Sì, Signore, sì, sì. Poi mi distraggo, dimentico e continuo a fare come ho sempre fatto. Quello che facciamo, facciamo molto spesso perché siamo abituati a fare così, a pensare così, a vedere così, a reagire così. Allora, per cambiare, dobbiamo cambiare abitudini. E non è facile cambiare abitudini. Perché un'abitudine fai senza pensare. Ho imparato da poco, da vari mesi, a cambiare la mano che uso per, dopo la doccia abbiamo una cosa di gomma per pulire i lati della doccia, no, tutta l'acqua. Io uso la mano destra, come tanti. Vari mesi fa ho detto, no, voglio imparare a usare la mano sinistra. Allora, per mesi facevo, ma senza rendermi conto, ogni volta mi distraevo e mi trovavo con la mano destra. No! Sono molto duro come stesso. No! Ok, facevo così. No! E è successo 2-3 volte ogni volta che faccio la doccia. Cioè, quel volta o due alla settimana. È stata una lotta per mesi. E dovevo concentrare letteralmente concentrare, perché era talmente un'abitudine di usare la mano destra, che se non concentravo, cambiavo mano senza rendermi conto. L'altro giorno mi sono reso conto che adesso ho finalmente una nuova abitudine. Faccio con la mano sinistra e la mano destra sta buono, la mano sinistra fa tutto il tempo e non devo neanche concentrare. Ma mi ha voluto più di 3 mesi. Per dirci che è dura cambiare i nostri abitudini. E dobbiamo fare quello che sto per dirvi fra qualche minuto. Però c'è un ostacolo quando si tratta di cambiare abitudini che riguardano verità. Perché stiamo parlando di cambiare qualcosa in base alla verità che noi riceviamo dalla lettura o i sermoni o quello che è. Giusto insegnamento, la parola di Dio. Una volta, come si andava al lavoro se non eri un riccone? 150-200 anni fa indietro, a piedi, se eri un ricco a cavallo, ma la maggioranza a piedi. Cosa ascoltavi mentre camminavi al lavoro? Sì, ma mica la radio, giusto? Cioè, e quando una donna cucinava in cucina? E quando un uomo stava facendo i suoi lavori di giorno? Persone sì, ma non c'era altro. Non c'era radio, non c'era TV, non c'era lo stereo, giusto? Non avevamo tutta la inondazione di informazioni che ci assillano tutto il giorno. Che vuol dire, era possibile sentire un sermone domenica e ancora stare lì masticando quelle verità mercoledì o giovedì? Anzi, diventava una cosa da discutere. Adesso è possibile che, uso il sermone come esempio, o la lettura cambia poco, faccio una lettura la mattina, presto, oh sì signore, è vero, grazie che mi hai fatto capire, oh signore, è vero, allora io voglio vivere così, finisco, subito squillo il telefono, parlo, poi devo scappare al lavoro, accendo la radio, arrivo al lavoro, inondato, torno a casa, altro telefonato, gioco con i bambini e vado a letto. Non ho ricordato neanche quello che ho letto stamattina, ed è lo stesso giorno, lasciamo stare domani. Se non imparo nuove abitudini, se non prendo provvisioni specifici, dopo 50 anni di aver imparato una marea di ottimi insegnamenti dalla mia lettura, dai libri, dai sermoni, avrò messo una piccolissima parte di quelle in pratica. Allora, servono alcuni passi specifici e voglio darvi alcuni di questi passi basati sulla Bibbia. Trovate con me Salmo 119, i primi 8 versetti. Salmo 119, i primi 8 versetti, che ci avvia, e se avessimo tempo di leggere tutto Salmo 119, ci darebbe molti più principi e idee, esempi, ma voglio notare questo. Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore e non commettono il male, ma camminano nelle sue vie. Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati con cura. Preghiera, sia ferma la mia condotta nell'osservanza dei tuoi statuti. Non dovrò vergognarmi quando considererò tutti i tuoi comandamenti. Questa è la mia preghiera, il mio desiderio. Ti celebrerò con cuore retto, imparando i tuoi giusti decreti. Osserverò i tuoi statuti, non abbandonarmi mai. Questo brano parla di chi è beato. Io voglio essere beato. Quali sono alcuni aspetti in questo brano di chi è beato? Perché la Bibbia ci dà questo per farci capire, allora io voglio imitare quello perché anche io sarò beato. Per essere beato bisogna essere integro. Integro, cosa vuol dire integro? Una cosa non divisa. Matematica, giusto? Quindi non è che mi comporti un modo oggi, un altro modo domani. In un modo quando le cose mi vanno in un certo modo, ma in altre situazioni mi comportano tutto. No, integro che il mio comportamento o reazione è quello. Sono umano, ancora ho cadute. Però mi ravvedo. E non è che dice, ma io sono così. No, sono integro. E se non sono un uomo integro, sto in ginocchio ravvedendomi, perché io voglio essere integro. Voglio camminare secondo la legge di Dio. In quante delle decisioni della vita? Quelle grandi? Certo. E quelle piccole? Voglio, in altre parole, mettere in pratica le parole di Cristo. Non solo ascoltare, ma mettere in pratica. E poi versetto 2 dice che per fare questo bisogna che chi osserva gli insegnamenti di Dio cerca Dio con tutto il suo cuore. Quindi è un impegno immenso, costante, massiccio, tutto il cuore. Bisogna osservare i precetti di Dio con cura. Quindi non è qualcosa da fare con mezzo impegno. Se uno è malato e devi prendere una medicina molto potente, in che modo bisogna prendere la medicina? Bisogna darla o prenderla, dipende che stai dando o prendo, con cura, misurando attentamente la dose, controllando con che sia preso all'orario giusto, seguendo tutte le indicazioni con precisione. Non è che, ma immaginiamo dove fanno chemioterapia, un'infermiera che fa la buona, perché vuole andare a fare il pranzo, ma non sto qui a misurare precisamente, più o meno questo. Prima di tutto sarebbe licenziata ben presto. No, no, si fa con cura, e dice che Dio vuole che noi seguiamo i suoi precetti con cura. Questo richiede un grande impegno, solitamente però uno fa un grande impegno solamente se si rende conto quanto è importante. Questo richiede pensiero, meditazione. Versetto 6 parla del fatto di non dover vergognarmi quando considero tutti i tuoi precetti, oh Signore. In altre parole, il salmista è stato così attento nel seguire i comandamenti di Dio che non ha di che vergognarsi. Attenzione, questo non vuol dire che uno può arrivare a meritare la salvezza. Si entra nella salvezza, Galati parla di questo, per opere, la legge o lo spirito. E si va avanti nella salvezza per la legge, per il nostro impegno o per lo spirito. Non dover vergognarmi non vuol dire che arriva al punto di meritare Dio, ma vuol dire che arriva al punto che per grazia il mio comportamento è così costante, con le cadute, ma sono cadute che sono cose che non rispecchiano quello che sono giorno per giorno. E non cammino così, non vivo così, che posso non vergognarmi per grazia davanti a Dio. Allora, noi riceviamo le parole di Cristo tramite la lettura, tramite sermoni, studi, tramite conversazioni in cui parliamo delle cose di Dio e tramite i libri. Maggiormente questi sono i mezzi che riceviamo, ascoltiamo le parole di Cristo. Spesso succede che ascoltando la parola, lo Spirito Santo ti convince e riconosci che ti serve quella verità. È vero, Signore, è proprio quello che serve nella vita. Ogni credente qua sa esattamente quella sensazione dopo una certa lettura, un certo sermone, e succede a noi tutti. Forse dipende dall'insegnamento, forse ti rendi conto che hai un peccato di cui non eri pienamente cosciente prima. Vi dico solo che questa settimana ho avuto un sogno. Allora, attenzione, non era un sogno visione, ma era un sogno di una situazione, e ho capito, era una situazione di quasi 2 anni fa, ma ho capito orgoglio che non avevo visto in una certa situazione, e ho pianto durante la notte, e ho ricordato, svegliandomi, esattamente il peccato, era un peccato vero, cioè il sogno era di una vera situazione che non avevo mai capito, perché era una situazione non palese. E ringrazio Dio che anche tramite un sogno, come dico, non era un sogno come visione, però essendo un sogno vero, cioè, credo che c'era lo Spirito Santo, ci fosse in mezzo, e Dio mi ha parlato. Allora, quello che dirò dopo, ho fatto, perché capivo, infatti ero tentato di non farlo, e sapevo, no, tu mi hai fatto vedere qualcosa, se non faccio quello che ho scritto poi qui, sarà una delle tante cose che tu mi fai capire che vieni perso. E no, Signore, non voglio perdere questo. Allora, forse ti rendi conto che stai mancando la fede, perché ti rendi conto che sei pieno di ansia per qualcosa, che vuol dire mancare fede. Forse capisci qualche aspetto della vita che dovresti cambiare, o qualche modo di fare che dovresti abbandonare, oppure qualcosa che in cui dovresti impegnarti di più. Cioè, gli insegnamenti possono toccarci in tanti modi. Allora, trovate com'è Giacomo 1. Giacomo 1, 22 a 25. Giacomo 1, 22 e 25. Un ultimo ricordo. Giacomo 1, 22 e 25. Mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica come era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Dobbiamo scegliere o illuderci o essere felici nel nostro operare. Essere bravi studenti della parola di Dio e capire tante verità per poi non realmente mettere in pratica quelle verità è stoltezza. Io posso darvi un metro, un righello, per capire un po' come stai. Se tu vedi, ma loro non capiscono la Bibbia, grazie a Dio che io capisco più di loro, vuol dire che tu sei uno che si illude. Perché se tu sei un esecutore della legge, tu puoi conoscere mille volte più di un altro, ma sei talmente preso con mettere in pratica quello che sai, che non hai nessun spazio rimasto nella testa e nel cuore per un po' vederti, io so più di loro. Perché quello che sai ti incoraggia, ti dà gioia, ti schiaccia, ti porta avanti, ti aiuta a avere nuovi peccati, ti aiuta a amare Cristo di più. Invece se tu impari, ma non metti in pratica, cominci a confrontarti con chi capisce meno di te, anche se forse mettono in pratica più di quanto metti tu personalmente. Quindi la cosa importante è essere uno che mette in pratica quello che impara. Così sarai felice e così quelli che sanno meno di te, con tanti di quell'umiltà, applicando quello che impari te stesso, sarai un aiuto per loro e non disprezzerai nessuno. Allora, specificamente, quando lo Spirito Santo, adesso arrivo proprio a dei passi pratici, quando lo Spirito Santo ti convince di una verità, ci sono una serie di cose che io trovo utile per poter mettere in pratica quella verità. In breve, 5 passi. Sì. 1. Deve fissare questa verità nella mente, e spiegherò dopo come farlo, ma devi fissare questo nella tua mente, che non è che, è vero Signore, ciao, come stai? Bene, senti domani possiamo fare, sì, e ormai ho già dimenticato quella verità. Questo succede tanto spesso, capisco una verità, dopo con mia moglie, con un amico, con una telefonata, parlo di qualcos'altro e già ho dimenticato quella verità. Quindi la prima cosa è di fissare nella mente che non viene dimenticata. Poi bisogna arrivare ad un modo specifico e pratico e concreto per applicare quella verità nella tua vita. Finché rimane una verità a livello di principio, puoi essere convintissimo ma non farai nulla di cambiarti. e crescere e vivere più così. Deve essere qualcosa che ti trasferisce da principio verità a applicazione specifica per te. Questo è il secondo passo. Parleremo di quello. Poi serve un modo per ricordare questa applicazione tutti i giorni. Poi serve la preghiera, perché non possiamo noi crescere da soli. Serve la preghiera. Infine serve un modo per valutare il progresso. Perché se no ci carichiamo con certi pesi che alla fine ci sentiamo schiacciati. Invece se valuto il progresso posso vedere, Signore, Signore, grazie a Dio, mi stai cambiando. Allora posso mettere meno impegno perché ormai Dio mi ha aiutato veramente a cambiare e so che è Lui. Invece qui, oh Signore, qui non sto facendo progresso, allora devo fare cambiare le cose, serve la valutazione. Allora, vorrei parlare specificamente di queste cose. La prima cosa è che dobbiamo fissare la cosa in mente, che spiegherò questo insieme al secondo punto. Dobbiamo rendere pratico la verità a livello, dobbiamo arrivare ad avere un'applicazione per me, per te, pratico, specifico, concreto. Do qualche esempio che possono darci un esempio pratico di come si fa questo. Per esempio, un insegnamento sul ruolo del marito. Allora, se tu sei una donna, mettiti nei panni di un marito pensando se fosse per la moglie. E l'insegnamento è che il marito deve amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. Il marito deve amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. E il marito dice, oh sì, Signore, io sono mancante. Oh sì, Signore, sono egoista delle volte. Oh sì, Signore, sono brusco delle volte. Oh, cambiami. È stato convinto dallo Spirito Santo. Lui capisce che sì, Signore, ho bisogno di amare più mia moglie come Cristo ama la Chiesa. È stato convinto. Bene, però è troppo generale. Non cambierà niente così. Non cambierà niente. Bisogna arrivare a qualcosa di specifico. Quindi la cosa probabilmente migliore da fare in quel caso è riparlare subito con la moglie. Allora, io devo confessare che quando ho avuto quel sogno, ho aspettato a pranzo a dire a Serena. Avrei dovuto dire a colazione. E lo Spirito Santo mi stava martellando, allora a pranzo ho detto no, non devo assolutamente rimandare, devo dire. Perché se il Signore mi convince, ci sono pochissime le volte che non dovrei dire a qualcun altro. Pochissime volte. E poi se sei sposato, stra pochissime volte. Cioè dovresti dire a qualcun altro. E la persona migliore è il coniuge. Ma è umiliante, cosa darà di me? Può usare quello contro di me? Benissimo. Ti umilierà? Benissimo. Ti fa vedere il tuo orgoglio, perché se ti pesa che ti umilia, vuol dire che questo è orgoglio. Allora, questo marito, capendo che non ama la moglie, dice, cara, senti, parliamo a casa, ma prima che usciamo dalla porta, ho capito nel sermone oggi, ho capito la mia lettura stamattina, adesso devo scappare al lavoro, scusami, non volevo svegliarti per voi che andate via presto, ma non ti sto amando abbastanza, ricordami stasera, voglio parlare. Senti, andiamo via a casa dopo il culto, ma quello che è stato detto oggi era per me. Dobbiamo parlare dopo, ma voglio che tu sappia che dobbiamo parlare, perché se no non voglio rischiare di dimenticare. Quindi questo è un passo per non lasciar perdere questa convinzione che il Signore ci ha dato. Di a qualcun altro, se sei sposato, hai la moglie o un marito, questo. Poi, se possibile, a pranzo, se ci sono ospiti più tardi, ma al più presto che si può con cura, parlatene insieme. Allora, magari questo marito, in questo esempio, spiega alla moglie più a fondo, guarda, ho valutato quante cose in cui sono mancante, non ti amo come Cristo ama la Chiesa, quindi voglio chiederti perdono, voglio chiedere perdono a Dio, perché il peccato è contro di Lui, ma in questo caso è contro di te, non ci sono scuse, non importa come sono cresciuto, questo è peccato. Poi, cara, ho bisogno di capire specificamente come posso amarti più come Cristo, perché è un bellissimo principio, ma se non arrivo a saper come fare a livello quotidiano, vale quasi niente. Allora, come posso fare? Aiutami, cara. Lo so che nel passato avresti avuto anche timore di dirmi cose che avrei, ma no, ma quello non ha senso, ma quello è esagerato. Senza questo stesso peccato e orgoglio, che Dio ti dia il coraggio di parlarmi chiaro. E prega che posso mordermi la lingua ad ascoltare con calma, perché ho questo problema. Quello che è la tua situazione, magari è con qualcuno, non la moglie con cui hai avuto un rapporto di tensioni, di scontri, e devi chiarire con quel fratello. Allora, parlando insieme, lei dice, ma sai, tu, quando io sto ancora lavorando da matta la sera distrutta, tu sei lì leggendo, rilassandoti, un po' facendo questo o quell'altro, io sono distrutta e delle volte mi ferisce che non hai premura per me. E lui dice, sai, io mi impegno a lavare i piatti 3 volte la settimana. Io sono cresciuto dove l'uomo non lavorava i piatti perché non ho avuto un buon esempio. E purtroppo ho seguito le orme dell'esempio che ho avuto. Non voglio seguire le orme dell'esempio, voglio seguire le orme di Gesù Cristo che perfino lavavo i piedi dei discepoli. Allora, cara, inizio con quello. E poi, visto che per te ho sentito dire più volte, mai lamentando, ma solo parlando, che ti è molto difficile lavare i vetri, d'ora in poi ci penso io ai vetri. Una volta ogni paio di mesi lavo tutti i vetri sabato pomeriggio in casa, perché so che ti è un lavoro pesante. E poi prego, e tu preghi con me, e voglio parlare tutti i giorni, di avere occhi aperti per quelle cose che succedono giorno in giorno in cui ho bisogno di essere più premuroso. E io voglio proprio pregare specificamente tutti i giorni, Signore, oggi voglio essere più premuroso. Mi farò un biglietto che quando faccio le mie preghiere ogni mattina, questo sarà lì in cima, dopo le adorazioni, eccetera, chiederò aiuto da Dio per essere premuroso, per notare cose in cui posso esserti di aiuto, di incoraggiamento, posso avere tenerezza, e io pregherò specificamente per questo. E non solo, ma ogni giorno quando torno dal lavoro, io ti chiederò come è andata la tua giornata, chiederò se ti senti aggravato di qualcosa, se ha qualche peso di cuore, benissimo, ti aiuto con il lavoro che possiamo sederci a parlare di più del solito, oppure ti senti schiacciato perché i lavori si sono accumulati, va bene, mi metto a fare per liberarti, ogni giorno mi impegno a chiederti come stai, per essere sensibile al bisogno che potrebbe servire quella volta. Perché per essere sensibile devo essere informato, quindi devo impegnarmi in una cosa che non era mia abitudine, egoista che sono stato, a chiederti veramente come stai. Questo è un esempio. Allora, questo uomo cosa ha fatto? Prima, per non dimenticare, quando ha sentito questo insegnamento, subito ha detto alla moglie, senti, quello era per me, dobbiamo parlare di questo, perché devo cambiare, non voglio solo essere convinto per qualche ora. Allora, parliamo oggi. Poi, parlando, umiliandosi senza riserve, hanno parlato per delle ore per capire i modi pratici che poteva diventare un marito migliore e amare la moglie più. Poi lui ha iniziato a pregare specificamente tutti i giorni per questo. Ha chiesto a lei, una cosa che non ho detto, io vorrei che ogni 15 giorni tu mi scrivi una piccola lettera, cosa vedi di crescita e ancora dove sto mancando in questo. E ti prego di essere onesto, e se io non rispondo ringraziandoti per quello che hai detto, voglio che tu mi dici che ti dispiace per l'orgoglio con cui ho risposto alla tua lettera. Allora, lui ha un piano specifico, non è una cosa vaga, deve essere un merito migliore, è una cosa molto specifica. Lui poi chiama un suo amico nella chiesa e dice, senti, non ti ho mai chiesto una cosa del genere, ma io mi sono impegnato specificamente adesso in merito migliore e mi ha fatto tanto male capire, parlando, quanto manco. Io voglio chiedere a te di pregare con me e di chiedermi ogni settimana come sto andando. E se davanti a Dio posso dire sì, per la grazia di Dio ho il cuore pulito questa settimana. Voglio che tu mi chiedi senza riserve e senza tacere, in modo molto diretto. E se devo ammettere no, voglio che tu mi dici, in modo che saprò la gravità di quello che sto facendo. Perché questo peccato il Signore mi ha fatto vedere e non voglio lasciar convivere nella mia vita questo peccato. Finisce l'esempio, ma è molto pratico quello, anziché solo, oh sì signore, poi ci dimentico, e dopo 10 giorni, oh signore, è vero, mi avevi parlato, oh quando sono una frana, quando sono un disastro, oh signore, guardami, non riesco mai a fare niente, è vero, 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 poi dimentico ancora, dopo 15 giorni mi ricordo ancora, oh signore, tu vivi così, vedi le cose, ti colpiscono, sì, propositi grandi ma non chiari, e alla fine dimentichi, e poi quando ti ricordi ti senti tutto colpevole e fai un cerchio vizioso. Serve un piano chiaro. Un altro esempio: un credente viene colpito dall'insegnamento, dalla lettura, dall'importanza di evangelizzare. Quindi lo Spirito Santo gli ha colpito di un peccato, trascura questo campo. Nel suo cuore lui sa, io non so degli altri, ma io so che io non evangelizzo abbastanza e ho bisogno di evangelizzare di più. Però è troppo vago come proposito. Dire ho bisogno di evangelizzare di più non ti farà cambiare mai. Non ti farà cambiare mai. Allora, capendo come cambiare, lui subito dopo l'insegnamento dice a sua moglie, senti, quello è stato per me. E lei dice, guarda caro, è stato anche per me, benissimo, è stato per noi come coppia, ottimo. Senti, anziano pastore, uno degli anziani, chiami uno degli anziani, senti, quello che ha detto o te o l'altro che ha insegnato, non importa, oggi era per noi. Possiamo invitarti a cena questa settimana per parlare più a fondo? Perché sappiamo che è per noi, ma onestamente non è che sappiamo esattamente come mettere in atto. Va bene, giovedì, benissimo, giovedì, vieni a casa, parliamo di questo. E nel frattempo prega che Dio ti dia saggezza, noi preghiamo per te, preghiamo per noi, perché vogliamo, sappiamo che dobbiamo cambiare. Allora, parlando insieme con lui, giovedì sera capiscono che da sabato possono iniziare una volta al mese ad andare la mattina per 3-4 ore a distribuire opuscoli evangelistici. Allora loro decidono di portare i bambini e lo fanno come cose di famiglia. Così i bambini già vedono la vita non indirizzata a famiglia, 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 ma invece regno di Dio, altri. Poi sanno che non sono molto in grado di spiegare le cose a fondo per le varie domande che possono pervenire quando tu sei al pubblico dando letteratura. Allora, oltre a quello, si impegnano chiedendo all'anziano una serie di studi che loro possono studiare come coppia a casa tutte le settimane, magari 2 serate ogni settimana insieme per un'ora. Nel giro di 4-5 mesi avranno fatto questo ciclo di studi che preparano loro ad essere molto più in grado a rispondere con le verità bibliche alle varie domande che le persone hanno. È molto chiaro, molto specifico, non è una cosa magica che leggono per mezz'ora, no, è un impegno un paio di ore ogni settimana per 4 mesi. Però dopo 4 mesi, che non è tanto, sono preparati per la vita a capire molto più, a essere molto più in grado a spiegare bene. E poi si impegnano a fare una serie di studi biblici che spiegano a fondo le verità bibliche e pregano di poter invitare almeno una persona o famiglia ogni mese per fare questi studi. Signore, noi ogni giorno pregheremo darci la possibilità oggi di invitare qualcuno. E noi preghiamo che minimamente una persona al mese ci darai. E noi non smetteremo a pregare, lo facciamo per scritto nel nostro elenco di preghiera per non dimenticare. Allora, questo diventa un impegno e poi dopo 6 mesi, parlando insieme con l'anziano, valutiamo le cose per vedere, avendo fatto 4 mesi di studi, essendo stato 6 mesi ormai al mercato, avendo invitato varie persone, perché qualche mese Dio ci ha dato anche 3 persone, c'era un mese con nessuno, pari mese con uno, e un paio di mesi con 3 persone che abbiamo evangelizzato. Poi, dopo quei 6 mesi, parliamo ancora per vedere se c'è qualcosa da cambiare, riindirizzarci un po', imparare altre cose, però valutiamo il progresso. Un terzo esempio. Ascoltando un esempio, un insegnamento, lo Spirito Santo colpisce un credente e si rende conto che un suo modo di agire è orgoglio. non avevo mai visto, ma adesso dice, Signore, quello è come faccio io, e quello è orgoglio. Non avevo mai visto, ma è proprio così. Quante volte succede? Quante volte succede preparando un sermone, forse a voi ascoltando un sermone o lettura, ti rendi conto di qualcosa che non ti rendevi conto prima. Grazie a Dio per lo Spirito Santo che ci fa capire cose. Allora, lui dice, se io mi comporto con orgoglio, vuol dire che c'è orgoglio nel mio cuore. Allora, se questo credente si fermi a quel punto, oh Signore aiutami a cambiare, lui andrà avanti così per anni, per decenni. Però avrà un senso di colpa che resterà con lui per decenni. Questo è brutto. Non crescerà, ma non sarà neanche bene. Non è una soluzione quello. Allora, non deve fermarsi qua. Dopo il sermone, va subito a sua moglie e spiega a lei quello che ha riconosciuto in se stesso. Chiede a lei di aiutarlo a cambiare. Specificamente, chiede a lei di dirgli ogni volta che lei vede che egli sta agendo con orgoglio. Non, anche dico, guarda, in quel momento sarò cieco, allora mi fai una cosa, tu tieni giù e me lo dici dopo, me lo dici il giorno dopo, o se è la mattina mi dici la sera, ma me lo dici. E poi, perché lui già sta combattendo, si impegni davanti a Dio di ringraziare la moglie ogni volta che lei dice, lui, guarda, quel comportamento lì era orgoglio. E lui si impegna, Signore, io voglio vincere questo peccato, mi hai dato una carissima moglie che mi aiuterà, allora mi impegno davanti a te a ringraziarla ogni volta che mi parla del mio peccato. Non solo, dice, e cara, se io non ti ringrazio, mi scrivi una piccola lettera, dicendo, tu mi hai detto di farti notare specificamente le volte che, anziché ringraziarti, reagisci male. E stai facendo. Hai fatto questo pomeriggio e visto che mi avevi detto, te lo dico e prego che vedrai che il tuo peccato è il tuo nemico peggiore. E mi hai detto di dirti questo e te lo dico perché ti amo. Non solo fa quello, ma poi lui va dall'anziano e dice, senti, io sto lottando un peccato di orgoglio che ho sentito nel sermone. Mi puoi dare dei brani che posso memorizzare? Brani che parlano della maestà e la santità di Dio. Perché essere orgoglioso vuol dire vederci in alto, che vuol dire non stiamo vedendo Dio abbastanza in alto. Mi puoi dargli dei brani che posso mettere giù in un quaderno e voglio rileggerli ogni giorno? Io non voglio solo leggere, voglio riscrivere a mano, proprio pensando a quello che sto, a chi sei, che posso fermarmi, meditare, eccetera. E poi voglio pregare ogni giorno, leggendo questi brani, perché la Bibbia ne è piena di questi brani, voglio pregare ogni giorno specificamente per dirgli, aiutarmi a vedere di più la grandezza di Dio e la mia condizione umile, che non posso avere un concetto falso di me stesso, perché una volta che mi innalzo è falso. Non solo, ma mi impegno a parlare con gli altri credenti della gloria di Dio, per capire più chi sono io. Inoltre, riconoscendo che il suo problema è proprio l'orgoglio, egli chiede ad altri credenti nella Chiesa di menzionare a lui quando riconoscono l'orgoglio in lui. Allora, questo per lui è difficilissimo, perché proprio il suo orgoglio non vuole fare questo. Ma visto che lui vuole vittoria su questo peccato, va a chiedere a varie persone che lo conoscono bene, senti, voi avete visto tante volte il mio orgoglio e probabilmente proprio per mio orgoglio voi avete avuto timore di dirmi qualcosa, vi sto implorando di dirmi perché questo nemico mio voglio superare, allora ditemi se vedete qualcosa perché io voglio riconoscere perché sono stato molto cieco a me stesso. Per conto suo questo fratello impara a memoria vari versetti che parlano di quanto Dio odia l'orgoglio e quanto Dio è vicino agli umili di cuore, per dare speranza nella bontà di Dio. Inoltre, impara a memoria il brano in Filippesi 2 che parla della umiliazione di Cristo, 4-11. In modo che quando viene menzionato il suo orgoglio, lui cita quel brano e si vergogna pensando che il suo Salvatore si è umiliato per salvarlo e lui osava dalle cene del povero di cercare di innalzarsi e di nuovo prende un prospettivo giusto, inondato dalla grandezza e dall'amore di Cristo, pronto ad umiliarsi per salvarlo. E lui prega tutti i giorni per questo. Ringrazia Dio poi tutti i giorni per l'umiltà di Gesù nel salvarlo, umiliandosi perfino alla morte, l'ubbidienza alla croce. Così, mentre prima non riconosceva nemmeno il suo orgoglio solitamente, ora con l'aiuto della moglie e degli altri credenti, con i suoi versetti di memoria, lo riconosce molto più spesso, che vuol dire riesce a confessarlo molto più spesso, che vuol dire che riesce a combatterlo nella forza di Dio molto più duramente, e con la forza di Dio comincia a vedere il frutto. E le persone cominciano a glorificare Dio che il carattere di questo uomo sta cambiando davanti agli occhi. Allora, ho dato, mi pare, 3 esempi di come un credente potrebbe applicare questi principi che ho dato prima. Voglio ripassare i principi in modo che potete ricordarli bene, pregando che possiate metterli in pratica. Quando lo Spirito Santo ti convince di una verità, non sempre un peccato, può essere una verità di qualche attributo di Dio che non tieni molto in mente, e magari ti permette di essere agitato perché non stai pensando alla potenza di Dio, al controllo di Dio. Quando lo Spirito Santo ti convince di una verità, prima di tutto devi fissare quella verità nella tua mente. Devi fare qualcosa in modo che, con tutte le interruzioni che vengono dopo la lettura, dopo il sermone, che non dimenticherai. Di qualcosa a tuo marito, se non sei sposato, di qualcosa a qualcun altro: senti, non ho marito, non ho moglie, voglio dirti una cosa perché io sono propenso a dimenticare. Ricordami di questo domani, dopo domani, puoi chiamarmi, perché dimenticherò io conoscendomi, ma io non voglio dimenticare questo. Fai qualcosa per non dimenticare. Abbiamo bisogno di mezzi pratici per ricordare, che è uno dei modi migliori di parlarne con qualcuno. Poi bisogna arrivare ad un modo specifico e pratico di applicare quella verità nella tua vita. Finché rimane una verità generale, un principio, non è possibile applicarlo. Quindi, in qualche modo bisogna arrivare a capire dei chiari e specifici e realistici passi da fare per poter applicare la verità nella tua vita, e sarà un po' diverso nella tua che nella vita di qualcun altro, e può darsi cambierà nella tua vita fra 6 mesi, benissimo, ma tu inizi ad applicare in modo specifico. Spesso in questo campo è molto utile parlarne con altri che possano aiutarti a capire in modi pratici. La persona migliore, se hai un credente, un moglie, un marito, un coniuge credente, è con lui o lei. Spesso è utile parlare con quelli che sono più maturi. 2 giovani credenti possono trarre beneficio parlando con qualcuno delle persone più mature. La cosa importante è di avere un piano chiaro. Un piano perfetto? No. Ma un piano chiaro che si può modificare man mano andando avanti. Quindi non basta solo dire devo migliorare, ma devi sapere come migliorare. Poi serve un modo per ricordare questo piano, questa verità, tutti i giorni. E quello bisogna programmare. Per esempio, imparare i versetti a memoria che riguardano questo campo, questa verità. Avere per scritto i passi che vuoi fare ogni giorno. Chiedere a qualcuno di ricordartelo spesso. Ho menzionato l'elenco della preghiera perché è da ricordare la centralità della preghiera. Non possiamo santificarci da soli. Ci santifichiamo quando Dio ci santifica, quindi serve la preghiera, perché solo con l'aiuto di Dio possiamo veramente cambiare. E così, quando Dio opera, sarà Lui a ricevere la gloria, i ringraziamenti. E infine serve un modo per valutare il tuo progresso E questo ti aiuta a capire se quello che avevi deciso come proposito va bene, o se era troppo vago ancora, o troppo non realistico. Voglio dare un esempio. Se uno si rende conto che, devo evangelizzare di più, un uomo con moglie e figli, comincerò a passare 25 ore alla settimana al mercato, in piazza, distribuendo letteratura parlando di Gesù. Il problema con quello non è tanto realistico. Il problema è che se tu fai quello, fra poco il pastore riceve una telefonata: senti, noi e i figli siamo abbandonati. Allora, sarebbe buono, prima di fare i cambiamenti drastici, di parlare con il dottore. Senti pastore, cosa pensi? Visto che ho trascurato mia moglie da tanti anni, ho deciso di comprare a lei dei visoni, dei fiori, portare in un ristorante 5 volte alla settimana per compensare per gli anni che ho trascurato lei. E io, conoscendo la situazione economica della famiglia, dico: guarda, non credo proprio che sia cosa giusta per te. Ci sono altri modi di compensare per quello che hai fatto negli anni senza andare ad avere i debiti fino a qua. Stessa cosa con tempo. Quindi è buono confrontare i tuoi piani, visto che non sei abituato. Meglio un piano realistico, anche se sono passi piccoli, che puoi mantenere per poi crescere dopo 3 mesi, ancora di più dopo un altro 3 mesi, che di buttarti. Sono grasso, allora comincerò a cercare di dimagrire 10 kg al giorno. Cioè, neanche 10 kg a settimana, 10 kg all'anno è già tantino. 10 kg all'anno sarebbe tantino. E così spiritualmente, se sei mancante come marito, se sei mancante nella preghiera, se sei mancante nell'evangelizzazione, se sei come non dovresti dimagrire 3 kg al mese, non devi buttarti, invece devi fare i cambiamenti realistici che puoi mantenere per degli anni. Non sto dicendo di abbandonare il peccato un po' alla volta. Non sto dicendo che se ho un peccato quello posso abbandonare man mano. No, quello bisogna abbandonare categoricamente, nettamente, tutto in una volta. Sto parlando di cambiare proprio il modo di vivere. Quindi sarebbe buono di confrontarsi su quello. Quindi la mia preghiera è che possiamo essere un popolo che non solo ascolta le parole di Cristo, ma le mettiamo in pratica, perché Lui sarà, come dice in Giacomo, felice nel suo operare. O come dice Gesù, quell'uomo, quella donna, resisterà nelle tempeste della vita. Preghiamo. O Santo, Santo, meraviglioso, maestoso, potente, misericordioso, Padre nostro, pieno di bontà, o Padre, veniamo a Te, riconoscenti quante volte abbiamo sentito, quante volte Tu hai parlato ai nostri cuori, e noi abbiamo capito che Tu ci stavi parlando, abbiamo capito che quella verità che abbiamo sentito, che abbiamo letto, era per noi. E poi abbiamo lasciato stare, abbiamo dimenticato, siamo stati presi con altre cose. Padre, vogliamo imparare a, prima di tutto, rallentarci un po'. Vogliamo meritare di più. Ma vogliamo anche fare dei passi pratici, perché sei un Dio paziente, ma ci insegni anche di essere persone che usiamo la testa. E vogliamo fare cose che vengono dalla Tua parola. Questi principi riguardano le verità che troviamo, per esempio, in Salmo 119. Vogliamo capire per come possiamo applicare in pratica, vogliamo umiliarci chiedendo aiuto, chiedendo appoggio, sostegno, preghiera dagli altri, in modo che insieme possiamo gioire grandemente vedendo quello che Tu stai facendo in noi. Non vogliamo mai credere che siamo solo così, ma vogliamo essere sempre pronti a crescere, perché Tu ci stai conformando ogni giorno all'immagine di Cristo. Allora, grazie Padre. Questo Ti chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.